Se a me avessero detto che, non so, 2 mesi e mezzo fa, mi avessero detto che io avrei detto queste cose qui, mi sarei. Avrei parlato d'altro di sicuro. Quindi, sapete, come quando si cammina, si arriva in un punto, dice: come sono capitato qui, no? Lo dico per te, Luca, perché sono arrivato qui. Perché può sembrare strano, molto strano, no? Che nel clima natalizio e religioso del Natale, e soprattutto nelle parrocchie, in una parrocchia, insomma, ci sarà ben altro da mettere in piedi che affrontare il tema dell'aristotelismo nell'Università di Parigi. Nel XIII secolo, no? Cioè, di quello che hanno fatto questi due domenicani, ci stiamo interessando particolarmente a loro, Alberto Magno e Tommaso, l'Università di Parigi, per prendere sul serio il lavoro scientifico e filosofico di Aristotele via araba, via Averroè, no? Poi non è così strano. Beh, intanto lo finiamo stasera e poi basta. Si passa a introdurre il discorso sulla modernità, no? Però a me pare un passaggio interessante, molto interessante questo. Cioè, non è strano che dei cristiani facciano un discorso così se si pensa al viaggio che stiamo facendo dentro l'ansia, almeno io lo vivo così, dopo magari riesco poco a tracciare delle strade convincenti, a comunicarvi, aiutarvi anche a condividere sta roba qui. Ma questo discorso io lo sto facendo perché sono molto personalmente preso dall'ansia per il cristianesimo nei nostri giorni, no? Il fatto che il cristianesimo venga messo fuori cultura, e che comunque la maniera con cui noi stiamo proponendo il cristianesimo mi sembra che sia una via che pone molti ostacoli perché il Vangelo arrivi alle nuove generazioni, alla cultura nella quale siamo. Questa è la preoccupazione con cui sto facendo sto lavoro. E in questo viaggio, e quindi anche l'irrilevanza dell'incarnazione, che è poi il mistero del Natale, sì, noi preti possiamo anche far sui presepi, possiamo anche fare i predichini, possiamo anche fare tante cose nel Natale, però mi sembra che dei preti si possano dedicare seriamente al capire perché il Vangelo non riesce più a far presa sulla cultura, non riesce più a incarnarsi, nel senso della vita che la gente dà alla sua esperienza, alla sua. E abbiamo intrapreso questo viaggio nelle vicende del cristianesimo, nelle tre età, no? Nella tradizione, nella modernità e nella tarda modernità, nell'epoca della relatività. Ecco, in questo viaggio io ritengo che il passaggio del cristianesimo dalla versione agostiniana neoplatonica al cristianesimo versione tomistica, aristotelica, sia un momento decisivo. Ecco, per quello mi sono fermato un momento, no? Cioè, in pratica io vi ho dato proprio delle pennellate grossissime su come nella storia dell'umanità l'uomo ha pensato il rapporto tra Dio e l'uomo, muovendo la linea di senso in questo rapporto un po' su, un po' giù, mescolando i due, Dio e l'uomo, no? Passando dentro l'uomo, dividendo l'anima e il corpo, facendo andare l'anima in cielo, il corpo si butta via o si salva anche il corpo, portando via, portando dentro invece Dio nel mondo, questi discorsi sull'immanenza, trascendenza, ricordate, no? Citando alcuni dei grossi filoni della storia del pensiero e delle religioni, no? Per far passare dentro poi questa strinata della fede cristiana paradossale, dove Dio si passa dentro la vita di un uomo, no? E quindi ponendo tutta una serie di ripensamenti sul rapporto tra Dio e l'uomo, la linea di senso passa nell'uomo, ma appunto in un uomo che dice Dio, e quindi l'incarnazione diventa un luogo paradossale, appunto, di comprensione del senso, e quindi anche dell'anima dell'uomo, e quindi del corpo dell'uomo, e quindi del destino dell'uomo, eccetera. Ecco, mi pare che il fatto poi che il cristianesimo, così testimoniato dai Vangeli, del passaggio di Gesù, sia stato poi pensato, sia stato tradotto anche in sistema, in un sistema religioso molto articolato, molto ricco di dottrina, di teologia, oltre che evidentemente di storia, poi di carità, oltre che di liturgia, oltre che... Ecco, in questo mi pare che l'avere soltanto accennato al fatto che il cristianesimo ha trovato con naturale il neoplatonismo, questa visione appunto che la vera realtà è sopra e che è venuta a essere ospitata nel corpo, che però il corpo viene abbandonato perché la realtà vera è l'altra. Questa versione di cui Agostino poi ha dato una traduzione genialissima, profonda, e molto cristiana, tra l'altro, molto cristiana, no? Che è stata appunto l'interpretazione dominante. E il fatto, il grande cambiamento avviene nel momento in cui a Parigi, diciamo Tommaso, per dire in sintesi, evidentemente il dibattito attorno a Aristotele non è solo Tommaso, ma certamente Tommaso è quello che più genialmente ha ripreso poi tutta la tradizione agostiniana, patristico-agostiniana e la scrittura, e ha assunto la sfida di rileggerla in una lettura tra l'altro scientifica. Ha fatto nascere lui la scienza della teologia, teologia come scienza, no? Ha assunto la sfida di ripensare tutta la tradizione cristiana in chiave aristotelica. E questo, secondo me, ha posto le basi della secolarizzazione, ha posto le basi dell'autonomia moderna, questo ha posto le basi dell'Occidente che ha potuto pensare in ragione il senso del mondo, senza passare dalla religione, senza necessariamente rendere religiosa l'interpretazione del mondo. E quindi siamo in pieno dibattito, no? Odierno, se Dio c'entra con la vita. Non so, mi devi dire se ho riassunto in maniera sufficiente, anche solo per collocare così grosso modo il discorso che stiamo facendo. E facevamo anche vedere come l'interesse di San Tommaso non è l'interesse solo per una sintesi teologica, ma almeno da parte mia, insomma, è anche l'interesse per un santo che gioca la santità nel lavorare con l'intelligenza sulla fede, no? Cioè, il santo in quanto teologo, capito? È un santo dell'intelligenza della fede, no? Sottolineo intelligenza della fede, no? E quindi della teologia, no? E quindi un santo che diventa santo perché la sua costruzione del discorso cristiano rispetta i criteri della scientificità, diciamo così, prende sul serio la ragione dell'uomo, ma sul serio però. Difendendo il primato della rivelazione, è ovvio, se è un cristiano, cioè la fede è l'ascolto di qualcosa che Dio dice. La teologia parte dalla parola di Dio, no? Mantenendo questo primato della trascendenza, diciamo, dell'iniziativa di Dio, della parola di Dio che c'è nel discorso cristiano. E quindi in questo senso la virgolette, lui è nell'ambito appunto di una comprensione cristiana del mondo, è ancora l'uomo della tradizione, no? La comprensione religiosa del mondo. E quindi la superiorità della teologia, no? Mantenendo questa impostazione tradizionale del discorso cristiano, Tommaso difende la legittimità e l'autonomia, seppur relativa, alla rivelazione, no? E tuttavia la legittimità e l'autonomia della filosofia che si fonda sulla ragione, no? E questa straordinaria fiducia nel potere della ragione, che si spiega col fatto che il reale che il filosofo cerca di comprendere con l'aiuto della ragione, il teologo a partire dalla rivelazione cerca di interpretare, hanno lo stesso Dio come origine, come motivo. Cioè io devo essere rispettoso dell'intelligenza dell'uomo, della scienza per esempio, perché credo in Dio. Se trovo qualcuno che mi fa credere di più in Dio, se non mi fido tanto della ragione, il discorso è poco cristiano, rispetta poco l'incarnazione, perché è Dio che rispetta la scienza, hai capito? Ricordate il dialogo tra Averroè e il sultano, no? Era questo il discorso. È impensabile, dice nel Contra Gentiles, è impensabile che la verità della fede sia contraria ai principi che la ragione conosce naturalmente. No? Per cui la stima della scienza e della filosofia, in questo santo, la stima della ragione e quindi della scienza e della filosofia, ha un'origine evangelica. Di fede, appunto. L'abbiamo visto, no? L'altra volta, mi pare, usciva bene questo discorso qua, il fatto che questa impresa teologica, questo tentativo di fare una teologia scientifica, appunto, è affrontata da Tommaso e dal movimento della scolastica, da Tommaso in questa maniera somma, no? A partire dalla partecipazione sua alla nascita di un nuovo mondo, che è quello, per sintetizzare, non riprende tutto il discorso, quello dell'uscita dal feudalesimo, è il mondo dei comuni e delle università, no? Cioè, lui dice, voglio essere testimone della mia fede dentro questa fase della storia, capito? Questa storia moderna, questa storia nuova, a cui Dio si rivolge. Cioè, questo è il senso del cercare a tutti i costi di pensare il cristianesimo con Aristotele. Favorito appunto questo desiderio di leggere a fondo, con tutti i poteri che la ragione umana ha, il mondo nuovo, a partire dal mondo nuovo, il senso che il mondo ha agli occhi della parola di Dio, no? È favorito dall'arrivo in Occidente della scienza, della filosofia aristotelica. No? E ci è piaciuto anche sottolineare che questo arrivo in Occidente, che ha sollevato un sacco di discussioni, di problemi, di condanne, San Tommaso è morto con alcune sue linee condannate dal Magistero, messe in guardia, è venuto Alberto Magno a difendere l'alunno che era morto, no? Nel 77, lui è morto nel 75. E appunto la partecipazione alla nascita di un mondo nuovo e dal sostegno a un nuovo apostolato che è quello dei domenicani, dei francescani, dei movimenti dei mendicanti, no? Questo slancio apostolico interpretato dagli ordini mendicanti e dall'ansia di una nuova evangelizzazione. Per ridire il Vangelo a un mondo nuovo, impresa teologica che dà forza e slancio pastorale, per un verso, appunto, questo movimento di una nuova evangelizzazione, e spirituale. Finivamo con questo l'altra volta, non voglio riprendere questo discorso, ma ci sono dei passi stupendi sul fatto che far teologia per San Tommaso è coerente con l'esperienza mistica, conoscere Dio, no? E per conoscere Dio mettere in atto tutte le risorse del conoscere, tutte. Quando voi pensate che nella nostra pastorale lasciamo ancora la gente dibattersi in una serie di incomprensioni rispetto a un sacco di cose che la visione del mondo moderna da secoli propone, no? Moltissima nostra gente non ha ancora pensato con un po' di serietà, non so, lo schema dell'evoluzione come uno schema ormai di conoscenza del mondo, no? Ma così su interi settori dell'antropologia. E la nostra predicazione continua a essere una predicazione con due esortazioni così devozionali, no? Ma pensate, tutta la questione, vedremo un po', che attraversa tutta la modernità, la questione critica della scrittura, attraverso la quale passa in gran parte poi la fede nella parola di Dio, no? Scritta. Ma nelle nostre parrocchie mediamente non si è fatto un discorso serio. Seppur la predicazione si è di fatto modificata un po', perché i preti poi si preparano su strumenti un po' più aggiornati, ma l'idea che occorra alla gente, con la gente, fare il grosso lavoro di ripensare come Dio parla attraverso un esercizio di lettura seria di come la scrittura è fatta, perché questa è la questione che il Concilio propone, no? Quando il Concilio dice che la riforma della Chiesa, della Lumen Gentium, e il suo nuovo rapporto con la storia, la Gaudium Spes, no? Chiesa-mondo, è guidata in realtà da una nuova concezione della parola di Dio, la Dei Verbum. Beh, ci ha detto sta roba qui. Cioè, è come se dicesse, guardate che non riusciamo noi a aggiornare le nostre chiese, no, si assiste a un clericalismo modernizzato dove ci sono alcuni laici attorno al prete che fanno alcune cose in maniera un po' diversa da 30 anni fa. Ma mica sarà la Chiesa questa. Cioè, lo è, ma voglio dire, e così l'altro versante, appunto, non si può immaginare di riformare la Chiesa senza che questo voglia dire un'interpretazione del momento storico che stiamo vivendo, senza un giudizio sulla cultura, la quale è determinante, tra l'altro, per il senso dell'identità. Quindi, per dire io, anche solo per dire io credo, bisogna che quando dici io, tu sia consapevole di che cosa gira dentro questo specchio della coscienza o dell'io. Qual è la cultura nella quale vivi, no? E quanti discorsi si fanno nelle nostre parrocchie su come è formata la nostra coscienza dalla cultura postmoderna, per esempio? Non so, cioè, a me sembra per alcuni versi che siano delle dimensioni elementari della riforma della Chiesa, no? Invece quasi prevale l'idea che è importante che la gente venga in chiesa, che poi si stia. Boh, quasi retropensiero c'è, cioè, che non bisogna neanche poi che sappia troppo, complicare troppo, hai capito? Perché poi va all'aria tutto, no? Va. E intanto c'è un crollo del riferimento cristiano serio in un'infinità di coscienze, no? Ma compreso da parte di chi magari tiene un aggancio alla pratica religiosa, ma la coscienza è altrove, no? Non fa un riferimento al Vangelo di tipo di discernimento, di tipo di consapevolezza sull'evangelizzazione, sul Vangelo nella storia, no? E quindi anche sulla partecipazione alle grandi questioni storiche in cui è coinvolto la salvezza dell'uomo, in cui in questione l'umano dell'uomo, no? Vabbè. Ho già perso metà delle mie cartucce nel farti riassunto, Luca. Poi. Questa impresa di San Tommaso avviene, beh, intanto avviene, lo accenneremo anche raccontando, non pensiamo che si è messo lì a studiare, ha fatto la sintesi, ha dovuto continuare a affrontare degli attacchi, delle discussioni, dei confronti, delle condanne, perché le università erano un luogo effervescente di conflitti. E per darvi anche solo una piccola idea, in questo stesso periodo, un 20-30 anni prima di quando Tommaso scrive queste cose qui, si è scatenata l'Inquisizione, la grande organizzazione dell'Inquisizione, e alcuni interpreti tra i più violenti sono stati alcuni domenicani, anche francescani, alcuni degli ordini mendicanti, no? È stato il periodo, per esempio, della persecuzione degli ebrei, della caccia agli ebrei. È stato il periodo, per esempio, dell'esclusione dei lebbrosi, degli omosessuali. È stato un periodo della guerra terribile agli albigesi, cacciati dappertutto e ammazzati. Cioè, no. Quindi, e è stato il periodo, appunto, delle condanne degli averroisti, di questi dibattiti, eccetera, eccetera. Quindi, non è una discussione che avviene in una sintesi teorica, avviene in una battaglia pastorale, non so se si dice così, no? In una discussione fino al sangue sul modo di essere nel mondo da parte dei cristiani. E a me meraviglia molto il clima oggi di un cristianesimo così piatto, così. Ma piatto, quasi diplomatico, no? Arrivano messaggi quasi di diplomazia cristiana, quasi estetico, no? Un'estetica della religione con qualche battutina che pulisce qualcosa, ma alcune delle questioni. Sì, poi tu nei documenti di 60 pagine con dentro, si parte dalla Bibbia, con dentro tutte le cose che uno poi annega dentro, no? Ma le tre o quattro sfide di fondo che questo momento storico sta lanciando al cristianesimo, non so. I teologi certo che lo stanno facendo, ma i teologi lo fanno proprio in luoghi asettici, capito? In un'altissima discussione formale, no? Ma la Chiesa non vibra di queste discussioni. E questo lavoro di Tommaso avviene all'interno, ecco perché dico quello agostiniano, accennerò un po', agostiniano neoplatonico e quello tomista, aristotelico, sono proprio due modelli di cristianesimo, due modi di essere presenti nella storia. E a livello strettamente accademico, nel dibattito teologico dell'università, avviene tra due linee, diciamo, nelle quali Tommaso cerca di stare in mezzo, ma non tatticamente, no? Che sono, e ve lo dico così, nei termini in cui sto parlando, insomma, no? Che sono da una parte, se avete sentito parlare di Sigeri di Brabante, che Dante pone in paradiso, come un grande ragionatore, averroista, che è stato condannato, no? Contro cui ha scritto anche un'opera Tommaso, che è rappresentante dell'averroismo latino, che accoglie la lettura di Averroè come la migliore interpretazione di Aristotele e fa della filosofia aristotelica una visione totale, che si accosta in qualche maniera, c'è una sorta di parallelismo tra filosofia e teologia. Non c'è vera contraddizione, dice Sigeri di Brabante, a patto che ognuno segua la sua strada, no? Che ciascuno resti nel suo ordine. E, cita esplicitamente, dice, in genere la teologia si riferisce molto ai miracoli, no? E invece la filosofia segue le cose che la ragione, fin dove arriva la ragione, usa la ragione, poi stop, no? Tommaso invece non vuole un parallelismo. Tommaso vuol pensare la parola di Dio con la ragione, che è molto diverso. Quindi, da una parte c'è questo averroismo che, diciamo, rischia di risolvere la fede in una sorta di, lo vedremo anche Cartesio, in chiave moderna, prese anche Kant, no? La riduzione della fede a ciò che è razionale per alcuni versi, no? Ma tutta la modernità poi farà così. E ci sarà la questione di dire addirittura se Dio c'è, no? Che invece nella visione tradizionale quello è il presupposto, no? Quindi il pericolo di ridurre la teologia a una filosofia, a un naturalismo, no? Un discorso dell'uomo ragionevole, questo si riprodurrà in certi momenti anche del cristianesimo. E dall'altra parte c'era l'agostinismo della tradizione, il cui rappresentante più alto, più nobile, è appunto l'altro, è stato il generale dei Francescani, l'altro grande teologo della filosofia affettiva, dell'amore più che dell'intelligenza, no? Francescano Bonaventura da Bagnoregio, una filosofia dell'affectus, della volontà, una teologia, Gilson è uno dei più grandi studiosi della filosofia e la teologia medievale, soprattutto filosofia, diceva quella di Bonaventura è una teologia secondo la pietà, nel senso alto, una teologia religiosa, una teologia della ricerca di Dio, capito? Dell'esperienza mistica quasi, dell'affetto, che è un'altra grande via dell'esperienza cristiana, certamente. E appunto questa linea, per esempio di San Bonaventura, anche lui santo teologo, interessante, no? Come, che è diffidente rispetto all'aristotelismo. Ed è invece un pensiero, questo qui francescano, di San Bonaventura, ma anche del francescanesimo, più orientato da Platone e da Agostino, no? E quindi un lavoro speculativo di impronta fortemente mistica, la ricerca dell'unione con Dio in un'estasi dell'affetto e dell'intelligenza. È interessante perché, non so se l'avevo, ma mi pare che l'avessimo accennato al fatto che Tommaso, appena arrivato a Parigi insieme a Bonaventura, difende teologicamente la legittimità dell'ordine dei mendicanti. Quindi insieme difendono un ideale apostolico e scelgono due linee teologiche, due modi di essere presenti nel mondo, uno che valorizza di più il mondo, il secolo, la ragione, l'incarnazione, la creatura, e l'altro che accentua molto di più appunto l'itinerarium mentis in Deum, proslogium, Dio che scende, l'itinerarium mentis in Deum, la salita. E difatti tra il 1267 e il 1270, quando avviene l'attacco ufficiale da parte di Jean Peckham contro Tommaso, una critica sempre, però San Bonaventura aveva fatto degli opuscoli, delle conferenze contro l'introduzione di Aristotele in teologia, no? E quindi in questi anni c'è una critica sempre più esplicita alle posizioni di Tommaso, intravedendo un pericolo di una contaminazione naturalistica della filosofia, di un antropocentrismo. Ora che il contributo di Aristotele non è solo quello della logica, perché il libro sulla logica di Aristotele, cioè sul sillogismo, l'arte del ragionare, no? La maniera del condurre seriamente un giudizio, quindi che fonda poi le scienze, la metodologia, noi diremmo. E questo si conosceva già dal IV-V secolo, ma adesso attraverso Averroè arrivano di Aristotele le grandi analisi sulla natura e sull'antropologia, quindi di fisica e di metafisica. Cioè arrivano i grandi trattati sulla visione del cosmo, del mondo, e sulla visione dell'uomo e quindi la fondazione poi dell'uomo, no? E è chiaro che qui si presentano alcune tesi particolari che subito creano un dibattito, un contrasto col discorso dei cristiani. Per esempio l'eternità del mondo. Per Aristotele, appunto, il motore eterno che ha dato questo impulso e adesso poi non fa più niente perché il mondo gira da sempre, capito? No? Siccome si interessa al mondo delle essenze, alla causa del movimento, non gli interessa poi determinare se storicamente è partito o no. No. E lui sostiene appunto la tesi dell'eternità del mondo, ma capite che la tesi dell'eternità del mondo, adesso magari lo accennerò, metteva in discussione la fede nella creazione, come era inteso. È come i nostri giorni, no? Cioè l'evoluzione è contro la fede nella creazione. No, però bisogna ragionarci, dobbiamo capire cos'è l'evoluzione. E bisogna dire cos'è la fede. Invece se tu accosti, come avevamo fatto, no? Che per noi la creazione vuol dire anche che a un certo punto Dio ha fatto partire il concerto, ha fatto partire la musica, beh, è chiaro che l'evoluzione è contro la creazione. Oppure l'altra grande tesi, il fatto che l'interpretazione averroista di Aristotele, lì c'è un grande dibattito, sostenesse l'unicità dell'intelletto agente, che ha in qualche maniera come se fosse un motore intelligente che arriva giù poi ai singoli per riflesso. Beh, questo andava contro l'idea della personalità, dell'intelligenza, della responsabilità della persona, no? Della concezione cristiana, virgolette, della persona. No? Oppure il determinismo delle leggi di natura. No? Però appunto queste tesi particolari che ponevano specifiche difficoltà al discorso cristiano, in realtà erano dietro, avevano proprio una visione del mondo nuova. Ed è soprattutto a questa che in qualche maniera ci si opponeva. No. Vi dico subito com'è andata a finire. È andata a finire che il post San Tommaso, per intenderci, ha visto dominare nella Chiesa la corrente spiritualista, volontarista, dualista, trascendentalista, che ha portato poi all'estremo di alcune posizioni protestanti, no? Dell'uomo peccatore, dell'uomo, no? Mentre invece l'aristotelismo ha preso vita nel movimento secolare l'autonomia della politica, l'autonomia della scienza. Io continuo a pensare che il modello tomista, che non è stato accettato, l'ha ripetuto poi per scuola, avrebbe permesso un altro svolgimento della storia del cristianesimo in Occidente e anche dell'Occidente, perché alla fine poi sono arrivati a non capirsi più. Cioè la cultura occidentale è diventata prima secolarizzata, ma poi per molti versi anticristiana, no? E il cristianesimo è antimoderno in Occidente. Beh, Erasmo di Rotterdam, queste cose qui, lui poi l'ha applicato soprattutto alla scrittura, ma l'aveva viste chiarissimamente, altro nodo. Avessimo seguito Erasmo di Rotterdam, la storia moderna sarebbe completamente diversa. Ma invece alcune tesi, non so, io ho avuto occasione, credo, di parlarne in una catechesi, abbiamo fatto, mi pare, una sera Erasmo di Rotterdam. Ma alcune cose di Erasmo di Rotterdam che il Concilio dice tale quale, nella nostra pastorale, non sono ancora prese in considerazione. Beh, uno dice, tu sei di quella linea lì, sì, ho capito. Cerco di dire perché, ma cioè, no. No, che qui siamo in mezzo ai bilanciatori, no? Un po' tempo, lui un po' su, un po' giù, tutto uguale, la gente poi un po' è così, un po' è così, sì, andiamo avanti così. Pensate, mi scappava di mente, nel 1300, proprio in base alla centralizzazione romana, con tutti questi aspetti di persecuzione, ci sono stati movimenti di persecuzione della religione popolare. Beh, arrivava a livelli incredibili di superstizione, ma si poneva il problema di dire, ma c'è un riferimento di alcuni criteri dell'essere cristiano? Oppure la religiosità, basta che sia religiosità. Alla fine del 1270, 13 affermazioni attinenti l'interpretazione averroista di Aristotele vengono condannate. Questi episodi che appunto bisognerebbe avere la possibilità di raccontare, di leggere insieme alcune cose per capire il contesto effervescente di ste robe qui, perché qui sembrano quasi dei teoremi, no? E fanno capire il clima di discussioni, di scontri in cui si svolse anche il lavoro di Tommaso. Questi episodi, secondo me, indicano comunque il più importante conflitto di pensiero avvenute in piena cristianità. E nella genesi dei tempi moderni, quelli che noi chiamiamo i tempi moderni, questo è un passaggio decisivo.